Andiamo in chiusura di trasmissione, nell'ultimo quarto d'ora, a parlare del consumo di alcol tra le persone più giovani. Ne parliamo con Sabrina Molinaro, dal 2007 responsabile della sezione Epidemiologia e Ricerca sui Servizi Sanitari IFCCNR, dal 2016 coordinatrice del progetto ESPAD EU. Buongiorno, benvenuta.
Grazie per l'invito, buongiorno.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Allora, come facciamo con tutti i colleghi? Ci diamo del tu. Allora, voi avete fatto come CNR una ricerca estremamente interessante sull'uso delle sostanze e sull'uso dell'alcol da parte soprattutto dei giovani. Oggi ci concentriamo sull'uso dell'alcol. Come è stata impostata la ricerca e quali sono i dati principali che emergono?
Lo studio che si chiama ESPAD è uno studio che viene fatto in realtà dal 1995, lo ripetiamo ogni anno in un campione rappresentativo degli studenti delle scuole superiori italiane. Fai conto che noi ogni anno intervistiamo fra i 15.000 e i 20.000 studenti attraverso un questionario che autocompilano ed è totalmente anonimo, utilizziamo una serie di escamotage per dare ai ragazzi la sicurezza di essere nell'anonimato. Quindi diciamo che noi monitoriamo questi fenomeni da tantissimi anni a questo punto e abbiamo visto tanti cambiamenti generazionali, perché ci siamo fatti già 3 generazioni di adolescenti, quindi riusciamo a leggere un po' le mutazioni sociali del tempo. I risultati che nel 2024 relativamente all'alcol ci hanno colpito di più seguono quello che abbiamo visto da dopo il lockdown, da dopo il Covid. Di fatto l'alcol è stato uno dei comportamenti di abuso più in crescita da dopo quei 2 anni di lockdown. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che abbiamo visto crescere non tanto il consumo, diciamo, occasionale, cioè i ragazzi che bevono una volta l'anno o comunque bevono ogni tanto, ma abbiamo visto crescere in maniera importante quelli che sono gli eccessi alcolici. E quando parlo di eccessi alcolici parlo di ragazzi che rispondono a una domanda che è mi sono ubriacato tanto da non riuscire a stare in piedi da solo, quindi non mi sentivo sentivo un po' di ebbrezza, ma ero proprio ubriaco. Ecco, questi sono dati che ci hanno un po' impressionato, perché li abbiamo visti crescere sempre di più nel tempo, fino ad arrivare al al 15% dei ragazzi che ci dicono: io mi ubriaco almeno una volta al mese.
Questo, ecco, scusa, di che età parliamo, quindi, questi ragazzi?
Hai ragione, scusa, parlo degli studenti delle scuole superiori, quindi fra i 14, 15 e i 19 anni. Ok, quindi il range di età che noi osserviamo è questo. Ci sono moltissimi minorenni, la maggior parte sono minorenni, e non osserviamo grosse differenze nei comportamenti di uso di alcol fra minorenni e maggiorenni, ad eccezione dei 15 anni che magari bevono un po' meno. Però ecco, quando andiamo sui 19 anni, le ubriacature vengono riferite da quasi il 50% dei ragazzi, parliamo del 45% dei ragazzi. Nei 15 anni e 16 anni i dati sono un po' più bassi, per fortuna siamo intorno al 18-20% degli studenti. Ora, un altro dato che a me ha colpito tanto da dopo il Covid è il sorpasso femminile. Cioè, rispetto proprio alle ubriacature, quindi agli eccessi alcolici, sono più le ragazze a riferirli, cioè ci sono più ragazze che dicono di ubriacarsi rispetto ai ragazzi, soprattutto quando parliamo delle minorenni. Il dato delle ragazze minorenni è più alto di quello riferito dai maschi. E questo è un dato completamente nuovo per il nostro paese.
E avete qualche ipotesi su questo?
Mi è abbiamo svariate, stiamo cercando anche di indagarle parlando con i ragazzi attraverso focus group o vari momenti di confronto. Uno dei più accreditati sembra essere un po' il fatto che la generazione X uscita dal periodo di lockdown, quindi pensiamo che i 15-16 anni sono ragazzi che bene o male hanno finito le scuole elementari e fatto le scuole medie un po' da remoto, diciamo, con tutte quelle modalità online, e quindi hanno agito meno la socialità. Quindi quando si sono trovati poi a uscire hanno un po' buttato gas aperto e soprattutto le ragazze sono cresciute molto velocemente, magari escono con ragazzi un po' più grandi, magari stanno più fuori rispetto ai coetanei che invece sono rimasti un pochino più agganciati al mondo del digitale, all'online, allo stare in casa a giocare con le varie piattaforme, e quindi le ragazze, ecco, uscendo di più come in test, come numeri di ragazze più facilmente accedono poi alle ubriacature.
Ecco, mi ritrovo molto nella questione che i ragazzi rimangono più in casa rispetto all'uso delle PlayStation, dei social, eccetera. Però mi viene una domanda, così, una domanda che può venire a chiunque, e te la pongo. Ma scusa, le ragazze però non leggono, non sono informate, non ascoltano anche tutti quei casi di violenze, di stupri che si consumano proprio quando sotto l'effetto dell'alcol, che molte volte vengono fatte anche ubriacare apposta e via dicendo? Cioè, queste notizie che poi diventano delle notizie riportate spesso dai social e dai media non fanno da deterrente su un uso non controllato dell'alcol nella popolazione femminile e giovanile?
Ti direi probabilmente non abbastanza, nel senso che magari si tutelano stando in gruppo, magari trovano delle vie differenti per tutelarsi dai rischi correlati appunto a quelle violenze che abbiamo letto poter essere correlate poi agli abusi di alcol. Sicuramente fra di loro ne parlano, si dicono che devono stare attenti a non lasciare il bicchiere isolato e tutte queste cose, però questo non ha un grosso deterrente, mi sembra, soprattutto fra le giovanissime. Alla fine si assumono il rischio di bere e consumano alcolici, come dicevo, più dei ragazzi, più spesso dei ragazzi.
Quali sono gli alcolici utilizzati principalmente? C'è una differenza tra quelli che usano i maschi e quelli che usano le femmine a quest'età, oppure no?
Sì, assolutamente sì. I ragazzi sono più appassionati alla birra, mentre le ragazze sono un po' più, cioè hanno una passione maggiore per quanto riguarda le bevande premixate, i cocktail, tutto quello che ha un sapore più costruito. La birra invece è la sostanza d'elezione dei ragazzi. Tutti bevono un po' di vino, però non è ovviamente in queste fasce d'età la bevanda più consumata. E vanno alla grande i vari cocktail più o meno leggeri o più o meno considerati leggeri, tipo uno spritz piuttosto che un gin tonic, sono più graditi dalle ragazze rispetto alla birra.
Ci sono anche casi di dipendenza da alcol, e come la definite a quest'età un'eventuale situazione di dipendenza?
Noi rispetto all'alcol non abbiamo una scala che rileva la dipendenza, diciamo che vediamo quelli che possono essere ragazzi con comportamenti più a rischio, ovvero quelli che ci dicono per esempio di ubriacarsi almeno 2-3 volte la settimana. Ecco, questi come frequenza li vediamo problematici e vediamo che hanno caratteristiche tali da poter essere individuati come soggetti a rischio per una possibile dipendenza da alcol, però ecco, per diagnosticarne una dipendenza un po' ci vuole. E fortunatamente è una percentuale molto bassa degli studenti, siamo sotto al 3%, però diciamo che è un dato che va tenuto di conto, anche perché questi ragazzi poi sono ragazzi che hanno anche altri comportamenti a rischio, sia rispetto all'uso di altre sostanze, magari fanno uso anche di altre sostanze psicoattive, sicuramente fumano, moltissimi fumano sigarette o tabacco, comunque un qualunque modo per consumare nicotina, e molti di questi ragazzi poi magari hanno altri tipi di comportamenti. Per esempio, un dato che è venuto fuori forte sui maschi, soprattutto, è quello della violenza. Agiscono molta violenza fisica e online, più di quelli che hanno comportamenti meno a rischio rispetto all'alcol.
Ecco, un'ultima domanda che però è ovvia. Di fronte a questi dati, avete elaborato qualche strategia, qualche suggerimento per le famiglie, ma anche invece qualcosa che può e dovrebbe fare lo Stato e le istituzioni pubbliche?
Bravissimo, sì, diciamo che delle indicazioni sono abbastanza evidenti, ci sono delle ricette che sono abbastanza testate, abbiamo visto che funzionano in altri paesi dove vengono messe in atto. Di sicuro le famiglie possono aiutare compartecipando un po' di più alla vita dei figli, che non vuol dire controllare i figli, vuol dire semplicemente fare parte del loro mondo con un sistema di coabitazione. E invece noi vediamo che gli stili educativi oggi vanno un po' agli estremi, no? Dal super controllo, dal ti metto il parental monitoring sul telefono e non hai la libertà di muoverti e di assumerti i tuoi rischi, al sei un adulto come me, fai un po' quello che ti pare. Ecco, anche in questo caso forse le famiglie hanno bisogno di essere un po' aiutate ad imparare, a reimparare a essere genitori, a dire di no, a educare alla frustrazione e anche a stare accanto ai figli. Ma chi deve interrogarsi tanto è la società civile, sono gli stati, sono i nostri governi, perché di fatto c'è bisogno di presidi educativi e psicologici nei quartieri, bisognerebbe portare psicologi, educatori, mediatori di comunità, perché poi stiamo parlando anche di giovani che fortunatamente vivono un ambiente molto più aperto di quello che in Italia vedevamo 40-50 anni fa. Ci sono tantissimi ragazzi stranieri che portano nuove culture, portano nuovi stimoli, ma con i quali bisogna imparare ad integrarsi in maniera anche rispettosa e in qualche maniera le scuole dovrebbero trovare. Ora non dico che le scuole devono fare di più perché è banale, povere scuole sono già abbastanza bistrattate con zero risorse, ma bisognerebbe trovare le risorse per permettere alle scuole di stare aperte il pomeriggio, fare rete sul territorio, dare possibilità di aggregazione, di luoghi di aggregazione gratuiti ai ragazzi e che non siano necessariamente sport e magari competitivo, che sembra essere l'unica alternativa al stare in casa a giocare ai giochini in tanti ambienti. E poi sicuramente c'è bisogno di avere di fare maggiore educazione affettiva e anche digitale, perché poi c'è molta violenza anche non fisica ma digitale nel mondo dei giovanissimi. Quindi di sicuro è necessario avere dei fondi strutturali per progetti a lungo periodo nelle comunità, in modo che tutti possiamo essere attori della crescita dei ragazzi e i ragazzi non trovino sfogo solo negli eccessi, qualunque essi siano.
Grazie, veramente grazie moltissimo. Ci hai dato una ricetta che noi credo, no, Elena, potremmo sottoscrivere totalmente.
Certo.
Poi purtroppo la storia va da un'altra parte, ma noi non ci fermiamo, non ci arrendiamo, andiamo avanti.
Grazie mille, Sabrina Molinaro.
Ciao, ciao a tutti, grazie a voi.